sempre qualcosa di importante. Dicevo, ho qualcosa di importante da condividere con voi, ed è questo, cioè che il credente viene ascoltato da Dio, le cose si muovono, la preghiera ha una risposta per un semplice motivo, che Dio ha dato al credente un'autorità. Quello che vi sto per dire è un po' il proseguimento di quello che abbiamo già detto. Si può ovviamente anche ascoltare senza aver sentito gli studi precedenti, però è un qualcosa che ha a che fare, partendo dal battesimo dello Spirito Santo, dai doni dello Spirito, dall'esercizio dei doni, dall'autorità che Dio ci ha dato nell'esercizio di questi doni. E questo è qualcosa che ci fa capire anche in che posizione spirituale siamo, se siamo superiori, inferiori a qualcosa, no? Andiamo in Matteo 8 e leggiamo i versetti da 5 a 10. Vogliamo leggere un esempio di un'autorità che è uguale all'autorità che Dio ha dato a noi. Qua si parla di un centurione, pensate un po'. Un centurione che, a differenza di tutti gli israeliti, aveva capito. Aveva capito di che cosa stava parlando Gesù, dell'autorità che Dio voleva dare. E si rivolge a Gesù proprio in virtù di questa autorità, dicendogli delle cose precise. Dice, guarda che visto che funziona così, anche tu puoi farlo, anche tu puoi fare questo nella mia vita. Pensate il centurione che cosa aveva capito, senza l'aiuto forse dello Spirito Santo, perché non credo che fosse stato aiutato dallo Spirito Santo, però aveva capito perché viveva una situazione simile. Allora, quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui. Si parla di Matteo 8 dal versetto 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ora, come faceva il centurione a dire questo a Gesù? Sembrava quasi che il centurione andasse a insegnare a Gesù. Ma dice, ma come? No, no, non importa, te ti ha detto vieni a guarirlo, ma io ti... No, guarda, te non fare come dici te, fa come dico io. Vieni, te di una parola e vedrai che il servo è a posto. Cioè, uno sul momento potrebbe pensare, ma questo centurione, ma guarda che presuntuoso, ma guarda che orgoglioso, va lì a Gesù, gli chiede di guarirlo, quando Gesù dice vengo e guarisco, no, non importa, devi fare così, così, e vedrai che guarisce. Eppure non era così. Sapete, le cose non sono mai come sembrano. Le apparenze ingannano sempre. E per quello la critica è sempre sbagliata. Perché se si basa sull'apparenza, dice, guarda quello, no? Quello non sai che cosa c'ha dietro, che ragionamento ha fatto, cosa ha vissuto, non lo sai, quindi è inutile dire delle cose. Dice, il mio servo sarà guarito. Ecco qui, perché dico che il centurione non era presuntuoso, ma aveva capito perfettamente l'autorità che Gesù dava e che Gesù aveva dall'alto. Continua dicendo, perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto dei soldati e dico a uno va ed egli va, ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. Ecco l'autorità. Io dico a uno vai ed egli va, dico a un altro vieni ed egli viene, dico a uno fai questo ed egli lo fa. Gesù, dito questo, ne restò meravigliato. Ora, per meravigliare Gesù penso ce ne voglia, Pensavo che fosse uno che si meravigliava a tutti quanti, arrivava lì e faceva oibò, oibò, non credo proprio. Però per meravigliare Gesù ci è voluto veramente un esempio, ecco perché io ho voluto prendere questo esempio di questo uomo che aveva capito una cosa che Gesù avrebbe voluto insegnare a tutto il popolo di Israele, a tutti coloro a cui parlava, e non c'è riuscito perché non lo capivano. Arriva un uomo e sapeva già tutto. Gesù ne restò meravigliato, dice, ma guarda. E disse Gesù, e disse a quelli che lo seguivano, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Pensate un po'. Solo per avergli detto, dice, guarda, non importa che tu venga, di una parola e il servo guarisce. Perché Gesù aveva capito, perché Gesù era a conoscenza di questo, sistema, chiamiamolo così, di autorità verticale che viene dal cielo e arriva fino in fondo, fino al mondo arriva. E perché il centurione otteneva questa ubbidienza dai suoi soldati e dai suoi servi? In fondo lui era un centurione, quindi era a capo di 100 uomini. 100 uomini potevano ribellarsi contro di lui quando volevano. Perché gli ubbidivano tutti così zitti e buoni così? Gli riconoscevano un'autorità che veniva da sopra il centurione. Era un sigillo con scritto SPQR, che era il simbolo che oggi vediamo a Roma anche nei suoi tombini, che era il simbolo dell'impero romano. All'inizio era quello della Repubblica, SPQR, Senatus Populusque Romanus, che era Senato e quindi c'era la Repubblica, ma poi dopo è diventato l'emblema, l'effigie dell'impero romano. Mentre prima era un bel simbolo di libertà, eccetera, dopo è diventato un simbolo che incuteva timore, perché sapevano che l'impero romano non era così morbido come la Repubblica a Roma. E quando poi è subentrato l'impero, è subentrato un sistema che non aveva nulla di democratico, quindi molto simile anche al sistema teocratico, cioè quello che Dio usa. Dio non è che ha un senato che gli dice cosa fare e poi se il senato vota contrario a Dio, Dio deve adeguarsi al senato, non esiste. Quindi l'impero aveva un funzionamento nel bene o nel male, tutte le cose si possono usare bene o male. Quindi l'impero è molto simile al regno di Dio, dove Dio regna e decide ogni cosa, anche sulla vita delle persone. E l'impero romano faceva lo stesso, in qualche modo usurpava, insomma, perché non era lui che doveva gestire la vita delle persone, però lo faceva perché sulla terra si era arrogato questo diritto. Però ora queste due cose, queste due entità si somigliavano molto, l'impero romano e il regno di Dio si somigliavano molto, perché c'era una autorità che arrivava proprio dal vertice, dall'imperatore, da Cesare, cioè arrivava proprio dall'alto, e poi c'erano tutti quelli che facevano, erano i ministri di questo imperatore, che facevano rispettare a costo della vita la legge nei territori che gli venivano assegnati. Questo era l'impero romano. Dio ha invece oggi alla Chiesa, una volta aveva il suo popolo in Israele, e oggi, tutt'oggi, funziona così, c'è comunque un'autorità che viene dall'alto. Quindi il centurione non veniva fatto fuori da 100 persone, era uno solo, solo perché sapevano che se avessero osato far fuori il centurione, quindi ribellarsi al centurione, si sarebbero ribellati all'intero impero romano. E sapevano, quando vedevano quel sigillo, quel simbolo, quell'effigie con SPQR scritto sopra, ci pensavano due volte a far del male, perché qui viene uno più potente di lui e ci sistema. Noi dovremmo avere in qualche modo lo stesso timore, non il terrore, perché chiaramente l'impero romano incuteva terrore, Dio non incute terrore, però un certo timore è giusto averlo, il timore di Dio è una cosa giusta. Quindi sappiamo che se noi ci ribelliamo a Dio, verrà qualcuno di superiore a quello che ci era, diciamo, preposto, e farà quello che dovrà fare. Quindi c'è un'autorità che viene dall'alto, i ministri la eseguono fedelmente e il mondo, il territorio, quello che gli è stato affidato, deve funzionare con quelle disposizioni. E questo lo aveva capito, perché il sigillo dell'impero è un po', diciamo, paragonabile al sigillo dello Spirito Santo che noi portiamo. Noi abbiamo questo sigillo, è per quello che noi abbiamo una autorità, perché abbiamo il sigillo dello Spirito Santo e abbiamo questa autorità dal cielo che possiamo esercitare. La possiamo esercitare verso il mondo, la possiamo esercitare verso i principati e le potestà, la possiamo esercitare nella Chiesa, non verso la Chiesa, è brutto, nella Chiesa possiamo esercitare anche autorità. Infatti ci sarebbe una seconda parte di quello che volevo trattare, che è l'esercizio dell'autorità di tutti i credenti dentro la Chiesa, che si trova in Matteo 18, però non ne parlerò oggi perché sennò si va veramente troppo in là col tempo. Ma questo è qualcosa che dobbiamo capire, perché c'è una autorità verticale, un'autorità verticale che vede al primo posto Dio, vede, e questo l'abbiamo detto due studi fa, non lo studio di giovedì scorso ma quello prima, dove ci abbiamo al numero due le potenze celesti, purtroppo principati e potestà sono più potenti perché stanno nelle sfere celesti e quindi hanno un modo e una possibilità di agire molto maggiore di quella che abbiamo noi, e il povero essere umano è nella scala delle potenze al numero tre, poverino, e che da solo non può fare nulla. Come Gesù ha detto, da soli non potete far nulla, non potete far nulla per forza, perché Dio è al primo posto. Le potenze celesti del male, del Satana e tutto quanto sono, purtroppo, non l'abbiamo deciso noi, sono al secondo posto perché sono nelle sfere celesti e sono molto potenti, e poi c'è l'uomo che, poverino, è in balia di tutti perché non ha... cammina nella sfera, diciamo, della carne. Noi viviamo secondo la carne, ma come vi dissi l'altra volta, non combattiamo secondo la carne. Viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne. Quindi noi dobbiamo andare un po' sopra, dobbiamo capire che la nostra autorità non è qui, non è nelle cose che tocchiamo, non è nelle nostre proprietà, in quanto noi possediamo, se uno ha un bel lavoro, se uno ha una bella casa, una bella villa, se uno ha un conto in banca gonfio come una mongolfiera, non è quello che ci rende, diciamo, depositari dell'autorità di qualcuno. Quelle sono le cose della carne, lasciate le cose al mondo, e andiamo a cercare invece le cose celesti. Quindi noi siamo al terzo posto, però, come vi dissi nello studio, al terzo posto sì, ma in Cristo siamo più che vincitori, e più che vincitori vuol dire che noi possiamo andare al numero uno e sconfiggere il numero due, che sono le potenze del male, cioè il diavolo, i suoi angeli, purtroppo, insomma, quelli che purtroppo ci troviamo sulla strada, e possiamo quindi esercitare un'autorità anche su questi. Noi dobbiamo saperle queste cose, perché se no noi pensiamo di vivere così alla giornata o al massimo alla settimana, nel senso che io la domenica vengo al culto, poi durante la settimana faccio altro e prendo e batoste, poi la domenica vengo in Signore perché capitano tutto a me. Ma io ho l'autorità di cambiare le cose, ho l'autorità di gestire delle cose per conto di Dio. Tutti noi, non è che ci sono 3-4 persone nella chiesa che possono fare questo, cioè tu hai autorità, tu te lo devi dire. Te lo devi ripetere, io ho un'autorità, Dio mi ha dato autorità, un'autorità da esercitare. Dio mi ha dato un'autorità, una potenza che io posso utilizzare, e se la lascio lì, certamente non gli faccio un piacere al Signore, visto che mi dà una cosa così preziosa, vorrà pure che la usi. Vorrà pure che io eserciti questa autorità, che voglia farlo. Ci sono mille modi, uno può evangelizzare, può fare insegnamento, può fare mille cose, può pregare, può fare intercessione, può fare, cioè, potrei fare un elenco lungo come un treno, però quello che conta è che noi possiamo esercitare questa autorità. E quando esercitiamo questa autorità facciamo come il centurione, vale a dire rappresentiamo un regno che è più grande di noi. Fate il come si dice, il confronto con questo centurione mentre vi dico le cose, no? Cioè, noi abbiamo un sigillo, un'effigie dove c'è scritto Spirito Santo, c'è scritto Dio, c'è scritto Eterno, c'è scritto Eternità, c'è scritto Vita Eterna, c'è scritto Chiesa, c'è scritto tutte queste cose nel sigillo che abbiamo noi. Non c'è scritto Impero Romano o SPQR, non c'è scritto, c'è scritto qualcosa di più. E noi rappresentiamo questo impero, questo regno, e noi come ministri di questo regno, e ministri lo siamo tutti, perché tutti abbiamo il ministero della riconciliazione, tutti siamo mandati a portare il Vangelo, tutti siamo portati ad andare a esprimere con autorità il regno di Dio, e non lo dobbiamo esprimere con, come posso dire, così tutti piegati in due, tutti con la paura di chissà che succederà. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo andarci con l'autorità che ci è stata data, quindi sicuri che avremo la vittoria. Nello studio dissi anche un'altra cosa importante, che il combattimento cristiano, cioè il cristiano che è un soldato di Dio, e molte volte si fa riferimento per definire il credente, si fa riferimento o a un agricoltore, a un atleta o a un soldato, no? Normalmente poi e ora non sto a ridire tutte le cose che caratterizzano queste tre cose, queste tre figure, ma il soldato è qualcuno che non si impiccia della vita civile, che va alla guerra, che fa le cose, è un soldato e è uno che combatte. Tutti i combattenti che ci sono su questa terra, di tutti gli eserciti terreni, non sanno, e questo mi darete riscontro di questo, credo che sia così, vi risulti questa cosa, che nessuno dei combattenti carnali, dei soldati carnali, sa se vincerà la sua guerra o la perderà o non tornerà nemmeno vivo dalla battaglia. Non lo sappiamo. Il cristiano è un combattente, è un soldato con la vittoria assicurata, perché siamo nel numero uno, cioè in Cristo. In Cristo non siamo vincitori. Ho detto una bestialità? In Cristo siamo più che vincitori, perché solo vincitori no. Siamo più che vincitori. Più che vincitori perché Cristo stravince, se siamo in Lui stravinciamo anche noi. E quindi è chiaro che l'esercitare l'autorità, essendo in Cristo, è scritto, non ve lo dice Gabriele oggi, ve lo dice la scrittura da 2000 anni, che in Cristo siamo più che vincitori. Quindi possiamo esercitare la nostra autorità senza paura, ma solo col timore di Dio, cioè il timore di quell'autorità superiore che ci dice cosa fare, e noi fedelmente adempiamo a quell'autorità, come faceva il centurione, adempiva fedelmente a quell'autorità. Poi gli altri, il popolo, forse lo vedeva come un pezzo grosso, sta attento, lui è il centurione, sta attento che quello, sai, basta dirgli una cosa e fumino, non si sa mia, quello ti piglia, ti crocifige. Sì, erano un po', certamente, i romani l'hanno dimostrato anche con Gesù come erano. Certamente non erano buoni, ma noi siamo di un altro regno, non siamo dell'impero romano. Quindi utilizziamo la nostra autorità per qualcosa di più utile e qualcosa di più buono di quello che la usavano i romani, usurpando le vite e togliendo vite alle persone al posto di Dio. Chiaramente avrebbero poi dovuto rendere conto di quello che facevano. Quindi abbiamo un'autorità delegata. Il concetto si chiama autorità delegata, che vuol dire che non è l'autorità mia che la mattina mi sveglio e dico, oggi voglio fare quello che mi pare. Non funziona. C'è sempre un'autorità dall'alto, e quindi l'autorità che noi possiamo utilizzare, possiamo esercitare, è un'autorità delegata da Dio. Dio ci delega la sua autorità. È la sua, Non è un'autorità, dice, no, aspetta, la mia è quella di serie A, bella, grossa, a voi è una di serie C, D, anzi, facciamo piccina. No, è la sua autorità che ci delega. Quando noi andiamo nel nome di Gesù, quante volte diciamo nel nome di Gesù? Forse noi non lo sappiamo, ma in quel momento stiamo utilizzando la potenza di Dio e la sua autorità e la stiamo esercitando. Quando io dico una cosa nel nome di Gesù, e lo diciamo tutti i giorni, noi stiamo esercitando quell'autorità. Se non ne siamo consapevoli, è bene cominciare a esserne consapevoli, perché quello che noi diciamo nel nome di Gesù avrà un'altra potenza, un'altra cosa. La fede metterà in pratica determinate cose, metterà in pratica determinati risultati, che oggi non abbiamo perché diciamo nel nome di Gesù come se fosse una formula. Nel nome di Gesù, amen, ok. Beh, siamo tutti contenti, ora abbiamo detto noi siamo contenti. No, aspetta, qui abbiamo esercitato un'autorità. Abbiamo preso qualcosa da lassù e l'abbiamo portato sulla terra, qualcosa di potente, una bomba potente, ed è a nostra disposizione, perché Dio vuole che la usiamo bene. Perché se non la usiamo bene rendiamo conto a Lui, Quindi vuole che la usiamo bene, vuole che la usiamo fedelmente questa potenza che Lui ci dà. Però sappiamolo. Cioè dobbiamo saperlo che abbiamo questa potenza di Dio in mano e che Dio vuole darci questa potenza a ognuno di noi. Allora, a questo punto uno dice, ma allora io come la esercito questa autorità? Come devo fare? Ci sono, più o meno io ho individuato tre campi dove la utilizziamo. La utilizziamo verso il mondo. Quindi verso il mondo che cosa facciamo? Prendiamo l'autorità di Dio, andiamo, è il mandato di Dio, quindi Dio mi ha mandato a conquistare, a evangelizzare il mondo. E noi siamo chiamati a fare determinate cose per portare la parola di Dio alle persone. Discepolando, battezzando tutti i popoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come dice il Vangelo di Matteo 28, insegnando loro a osservare tutte le cose che Gesù ha comandato. Questa è la nostra autorità verso il mondo. Poi ci sono l'autorità, esercitare l'autorità verso principati e potenze del male. Noi quando abbiamo scelto Gesù ci siamo schierati dalla sua parte. Per cui il numero due dice, nemico Dio, nemico anche i suoi. Se noi siamo i suoi nel senso di Dio, il diavolo dirà, io avevo già un nemico, ora ho più nemici. Tant'è vero, e per consolarsi il diavolo penso abbia inventato anche la frase molti nemici, molto onore. Poi onore ci avrà, insomma, è già stato sconfitto, ma insomma, molti nemici e basta, quindi. Comunque, ci siamo schierati, abbiamo accettato Gesù nella nostra vita e a quel punto ci siamo messi insieme al numero uno, siamo saliti nella scala delle potenze, siamo saliti al numero uno, dal numero tre che eravamo disgraziati, preda di tutti, preda di scorrerie di tutte le razze, di tutte le cose, di tutti i tipi, adesso siamo con il numero uno e siamo seduti nei luoghi celesti, lo dice la scrittura, non è che vi sto inventando niente, adesso siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, cosa vuol dire essere il numero uno? Cioè, diciamo, mettiamole insieme le cose, perché vedete che tornano, tornano tutte. Cioè, queste cose tornano, non è che vi sto dicendo di discorsi scollegati e poi la Bibbia dice un'altra cosa. È tutto lì. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Cosa vuol dire? Siamo saliti al numero uno. Siamo saliti insieme a Cristo. E lì siamo più che vincitori. Non c'è altro da fare. È questa la realtà. È semplice, come vedete. Non è che ci siano cose difficili. Madonna, aspetta, ora devo chiamare un ingegnere perché mi deve spiegare come funziona tutto sto meccanismo. No, quello funziona se c'è da spiegarti come funziona un ponte, un macchinario, una centrale nucleare, allora sì. Ma queste cose sono alla portata dei semplici. Dio, scrivendo la Bibbia e ispirando la Bibbia, ha svergognato i saggi e ha dato queste ricchezze agli umili, a coloro che magari possono capire le cose semplici. Io, siccome posso capire le cose semplici, ho visto, ho detto, ma questo è semplice. Dice, avere autorità così è semplice. È la nostra eredità. Quindi abbiamo detto, autorità verso il mondo, autorità verso principati e potenze, e c'è una potenza, dunque, esercitare un'autorità praticamente può anche contenere l'azione devastante dell'avversario, non nei confronti dell'uomo, si può andare a combattere proprio in questo senso. E vi volevo dire, la potenza contenuta nel dichiarare, cioè se io dichiaro delle cose, quelle sono, perché Dio nella sua autorità c'è anche la potenza creatrice, noi non possiamo creare le cose ovviamente, non possiamo creare un essere vivente, creare, cioè questo lo possiamo fare, però possiamo comunque usare la potenza creatrice di Dio, perché se una situazione è alla fine, una situazione è disperata, che ne so, uno è in un problema oppure è malato, noi si può intervenire in questo, si può dare qualcosa, si può creare qualcosa, quindi è la potenza che è contenuta in quello che noi dichiariamo, che non basta dichiarare come una formula magica, perché sennò non funziona. Cioè se noi non ci mettiamo quell'autorità che Dio ci dà dentro al dichiarare qualcosa e non ci mettiamo la fede, perché la fede... Gesù cosa diceva alle persone che guariva? A tante persone che guariva gli ha detto ti sia fatto secondo la tua fede. Come dire, tot fede, tot guarigione, sembrava, no? Che dicesse così, più o meno. Ti sia fatto secondo la tua fede, oppure vai, la tua fede ti ha salvato. Cioè era in misura della fede che le cose venivano fatte. E quindi se abbiamo fede in quello che dichiariamo, in quello che diciamo, ecco che le cose accadono. Ecco che miracoli anche possono accadere. Con il cuore si crede, dice la parola, e con la bocca si fa confessione di fede. Si crede col cuore, si ha la fede dentro e si dichiara, si fa confessione di fede. Quindi se ciò è così importante per la salvezza, figuriamoci per il nostro combattimento quotidiano. Noi abbiamo questa possibilità. E poi appunto il terzo ambito in cui esprimiamo la nostra autorità come credenti è nella Chiesa, e lì ci sarebbe tutto un meccanismo da spiegare, che è in Matteo 18, no? Se tuo fratello ha peccato contro te, tu vai e riprendi da te il misolo. È un esercizio della disciplina, un'autoguarigione della Chiesa che si esercita con l'autorità di tutti, perché in mancanza di questo i servi e i pastori dovranno fare un lavoro immane, un lavoro senza fine, un lavoro che non gratifica, un lavoro che distrugge, spezza le ossa e basta. Ma se questo funziona, e questo ora non posso parlarne oggi perché sennò si andrebbe in un'altra predicazione, diciamo, non posso parlarne oggi, però è importante, mi riprometto di condividerlo presto con voi questo argomento, perché è importante che ognuno faccia la propria parte nella Chiesa con l'autorità che ha. Come è stato citato anche oggi e come dissi nello studio, a Gedeone fu detto vai con questa tua forza. Cioè, che forza aveva? Ci sono il più piccolo della mia famiglia, il più povero della più povera famiglia, di tutti i poveri, insomma, era il più disgraziato. A sentir parlare a Gedeone, sembrava, dice, guarda, piglia tutti fuorché me, perché io sono poi il più disgraziato. Ma Dio non è che mica che gli dice, no, guarda, allora si piglia uno che ha tante possibilità, così può anche trovare più persone, una tribù più grande, quindi più soldati, più è andata a combattere contro Madian. No, Madian era un esercito che non si vedeva la fine. Non si vede la fine, quando era accampato non si vedeva la fine. E a Gedeone fu detto vai con questa tua forza e salva Israele da Madian. Salva Israele da Madian. Non è che gli fu chiesto una cosa da niente. Salva Israele da quell'esercito che non si vede la fine. Vai con questa tua forza, io sono il più piccolo, vai. Tu mi hai detto che non sei il più piccolo. Sì, è vero, sei il più piccolo. Ma io ti do autorità, ti do la vittoria. E Gedeone vinse con 300 persone... ma nemmeno armate, con le brocche e con le fiaccole. 300 persone con le brocche e con le fiaccole che fanno fuori un esercito che se lo metti sull'Appennino così non vedi la fine. Ma che senso ha? Ma come? Questa è l'autorità di Dio. Sarà strana ai nostri occhi, sarà strana agli occhi della carne, ma è quello che Dio ti dà. Vai con questa tua forza e salva da Madian, da questi eserciti enormi che non si vede la fine. Fallo e vedrai se non vinci. Questo è quello che Dio ci dice, questa è l'autorità che noi dobbiamo utilizzare. Quindi mi raccomando, dobbiamo prima di tutto cercare la potenza liberatrice dello Spirito Santo, essere ripieni di Spirito, perché questo non si fa con la carne, esercitare l'autorità di Dio non si fa con la carne, non è che basta leggere tre versetti e dire ah ho capito, allora faccio così, no aspetta, questa è la carne, ma se noi abbiamo lo Spirito verremo guidati nel modo giusto e potremo, diciamo, dirigere l'autorità di Dio in un certo modo, come lo Spirito ci guida. Quindi dobbiamo ricercare la pienezza dello Spirito Santo prima di tutto. Quando però sarà venuto Lui, Giovanni 16, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Con una guida così si può fare, diciamolo pure, si può fare. Ce la possiamo fare con una guida così, a esercitare l'autorità secondo lo Spirito Santo e ottenere dei risultati, ottenere vittoria nel nome di Gesù. Quindi il discorso, anche la parola, virgolette, nel nome di Gesù, non sarà più una formula detta così alla fine delle preghiere o perché così, oppure quando uno dice, oh, sa, potrebbe capitare quello e quello fa, ma nel nome di Gesù, come dire, no. Capito? No, non è la formula che ti protegge, è un qualcosa che noi facciamo consapevolmente nel nome di Gesù, cioè andiamo nel suo nome. Se uno oggi lavorasse per un'azienda famosa, no? E andasse in giro nel nome di quell'azienda, avrebbe rispetto, perché dice, ma caspita, però tu lavori per questi qua, mamma mia, oh, questi grossi, cioè, perché non rappresenti te stesso, rappresenti qualcosa di più. Capito? E oggi se arriva un Marines americano e ti dice guarda arrenditi perché poi daria gli elicotteri Apache e ti tirerà dal suolo la città, e quello fa, va bene, cioè, non è che perché il Marines poverino che magari è un ragazzetto di 20 anni e così che si arrendano a lui, perché? No, perché dice guarda che poi se no ti succede il peggio. Cioè l'autorità è qualcosa che noi, ora vi ho fatto degli esempi anche di autorità magari usata male, però se la usiamo bene, la usiamo con lo Spirito Santo, appunto con lo Spirito Santo che ci guida, noi possiamo fare delle cose che non ci immaginiamo nemmeno nel regno di Dio e possiamo ottenere dei risultati che non ci immaginiamo neanche. Quindi io vi lascio con questa esortazione. Cerchiamo di comprendere alla luce dello Spirito Santo, alla luce della parola di Dio, come usare la nostra autorità, perché la dobbiamo usare. Dio ci ha chiamato a farlo nel suo nome, quindi andare nel nome di Gesù significa fare questo. Se no non ci andiamo a parole, invece dobbiamo andarci coi fatti. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che il Signore ci benedica.